Partiamo dal canto che abbiamo appena cantato. Più amore, più forza, più di te dentro di me. Mentre lo cantavo, il Signore me lo cantava diversamente. Era più amore, più forza, più di te, meno di me. Nel senso che tante volte il problema nella nostra vita di figli di Dio è che abbiamo troppo di noi nella nostra mente, nel nostro cuore, più lasciando poco spazio a Dio e al suo agire all'interno della nostra vita. E questo produce una cosa sola, e se la tecnologia mi assiste assieme al Signore, ve la faccio vedere: ansia. È il male di oggi, no? Passo avanti, no? Sì. Lascio lì. No, sta lì, guarda, che, così, che mette ansia pure lui, esatto. Mette ansia anche quello. L'ansia. Il male di oggi, no? Lo stress. Come stai? Ho mal di pancia. Sei stressato. Come vai? Ho mal alla gamba. Ma sei stressato. Lo stress è la causa di tutto. E noi figli di Dio non siamo esenti da questo. Tante volte, sono stressato, è una vita difficile, sai, lavoro, non vedo abbastanza mia moglie parte per una settimana a Reggio Emilia, che questo è vero. E quindi siamo sempre stressati, siamo in ansia, no? Allora, ho cominciato questo viaggio di studio sull'ansia un po' di tempo fa. Una notte ero veramente stanco di svegliarmi tutte le notti alle 4 con l'angoscia di quanto avrei dovuto affrontare il giorno dopo. Molti di voi sanno, una piccola azienda che sto rilevando da mio papà, e questo in un momento contestualmente difficile, come sappiamo tutti. Mio padre mi ha appena detto l'altro giorno: sei venuto a lavorare nel momento peggiore della storia dell'economia. E io gli ho detto: grazie papà, adesso mi sento meglio. Però so che Dio ha voluto questo. E l'altro giorno ho trovato proprio pace parlando con mia moglie, perché ho detto: ma secondo te io ci sto a dire qualcosa lì o è la mia testa? E lei ha detto: guarda, io credo nel Signore che Dio abbia un piano per te lì. E dal momento che Dio ha un piano per noi lì, possiamo essere in pace in questo. E lo vedremo. E lo vedremo attraverso un viaggio attraverso la parola di Dio, perché come sappiamo il Signore ci ha lasciato un manuale di istruzioni, che è un po' più grosso di quello dei mobili dell'IKEA, però vi consiglio di leggerlo tutto. Perché, vedete, parlavo ieri del fatto che i manuali dell'IKEA sono molto essenziali, vi dicono 4 cose, ma se non rispettate quelle 4 cose, il mobile non viene su. Dopo viene sull'ira di vostra moglie, quindi non vi seguite le istruzioni, uomini, non fate i super uomini, perché altrimenti poi vostra moglie ve la farà pagare. Io, come dicevo Marco prima, ho fatto un viaggio in Svezia, sono stato almeno 3 volte all'IKEA questa settimana e quindi so di cosa parlo. E, detto questo, passiamo alla parola di Dio davvero. E, anzi no, prima di passare alla parola di Dio, passiamo alla parola del dizionario. Cioè, definizione di ansia, mi sono permesso di cercarla sul vocabolario e ho trovato 3 definizioni, che sono: agitazione affannosa dell'animo per grave incertezza. Primo, quindi sono in ansia perché sono preoccupato per la mia situazione, perché ho paura di quello che accadrà e bla bla bla. Oppure, seconda chance, forte desiderio, paura. Quindi vado in ansia perché desidero talmente qualcosa che mi viene l'ansia se per caso non avverrà, la paura che non avvenga, la paura che non sia la mia strada, eccetera, eccetera. Terza definizione, condizione nevrotica determinata, che non so cosa voglia dire e quindi la lascio andare assolutamente avanti. La lascio agli psicologi o a chiunque altro farà questo. Quindi andiamo alla prima. Agitazione affannosa dell'animo per grave incertezza. Caso 1. Gli affanni di questi giorni sono tanti. Abbiamo la paura di perdere il lavoro, abbiamo la paura di trovarlo, no? Abbiamo la paura della morte, abbiamo la paura che il nostro coniuge magari ci tradisca o ci lasci, abbiamo paura di tutte queste cose insieme. Abbiamo un campionario di paure, delle quali anch'io tante volte, anzi io sicuramente, vivo. E quindi, ragionando su questo, ho ragionato su una cosa: tutte queste paure, tutti questi affanni o ansie partono da un fatto, che sono io o sono gli altri. Dio non c'è. Cioè, o io ho paura per me, per la mia vita, o ho paura per il contesto che ho intorno, per le persone che ho intorno, per il loro giudizio, per il mio capo che può licenziarmi, per il medico che non può diagnosticarmi la corretta malattia, per il medico che non riuscirà a curarmi. Sono tutte ansie date da causa-effetto. Ci sono persone, ci sono situazioni, ci sono luoghi che produrranno un effetto su di me. In tutto questo Dio non c'è nella maniera più assoluta. Quindi viviamo nell'angoscia di quello che succederà, o per colpa nostra o per colpa degli altri, e di solito per colpa degli altri, perché non è mai colpa nostra, ma questo è una cosa tipica nostra. Allora, ho cominciato il viaggio nella parola di Dio da qui, dai Proverbi. La saggezza è nota di quelle parole. In Proverbi 10:24, potete eventualmente leggerli qua, poi magari vi appuntate, non lo fate come ritenete più opportuno. All'empio succede quello che teme, ma ai giusti è concesso quello che desiderano. Chi di voi si ritiene empio? Beh, una ha quasi alzato la mano. Signore, abbiamo una coraggiosa davvero. Sapete perché ve lo chiedo? Perché ho cercato cosa voglia dire empio. Empio è colui che offende ciò che è santo. Allora, se io faccio una promessa a Giacomo e gli prometto: Giacomo, io starò al tuo fianco in quella situazione, e Giacomo non si fida e non crede alle mie parole, io mi offendo terribilmente. Allora mettiamoci dalla parte di Dio, che ha tante promesse per noi qua, e noi non gli diamo fiducia. Dal momento stesso che noi non crediamo, quindi abbiamo paura, noi non ci fidiamo di Lui. E allora io, se fossi in Dio, e grazie a Dio non lo sono, mi offenderei. Rifaccio la domanda: chi di voi si sente empio? Io personalmente moltissimo, perché sono più delle volte che non mi fido veramente di cuore di quello che Dio ha per me e delle mie promesse. Ma il nostro obiettivo è quello di essere giusti, perché ci verrà concesso ciò che desideriamo. Poi il discorso del desiderio lo affronteremo fra qualche minuto, cioè, perché dipende anche da cosa desideriamo. Se desidero il male di qualcun altro, non credo di essere né giusto né che Dio esaudirà i miei desideri, ma grazie a Dio appunto questo. Quindi partiamo da un fatto molto semplice. Vorrei che facessimo tre salti, partendo dalla definizione del nostro vocabolario, no? La consapevolezza di quello che Dio è, cosa non dobbiamo fare e cosa dobbiamo fare. Quindi la consapevolezza. Seconda Timoteo 1,7. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Ne parlavo prima con una sorella. Tante volte il nostro atteggiamento è: se il Signore vuole, avverrà quella cosa. Se il Signore vuole, quella persona sarà guarita. Speriamo, si è fatta la sua volontà. Quanto di questo sia fede, quanto di questo sia fatalismo, purtroppo tante volte non è così. La superficie è abbastanza sottile. Perché se io desidero una cosa e chiedo a Dio questa, la chiedo con fede. Gesù ha detto: Signore, se tu vuoi puoi salvarmi, ma sia fatta la tua volontà, ma perché sapeva esattamente qual era la volontà del Padre, non perché era dubbioso del fatto di che cosa Dio volesse. E vale la pena anche per noi. Quindi Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, quindi se abbiamo qualcosa nel cuore possiamo pregare con la certezza e con la fermezza finché Dio non ci dirà qualcosa in contrario, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Quindi la forza, l'amore e l'autocontrollo non vengono da noi. Messaggio numero uno: non sforzatevi di autocontrollarvi, non sforzatevi di amare, non sforzatevi di avere forza. Chiedete a Dio queste tre cose. È lo Spirito di Dio che opera in noi, questi sono i frutti, non sono il nostro sforzo. Per quanto noi ci sforziamo, per quanto io cerchi di autocontrollarmi e non ci riesco, mia moglie ve lo garantisce, è lo Spirito di Dio che ci permette tutto questo. Quindi il primo messaggio è: consapevoli del fatto che Dio ci ha dato questo Spirito. Nel momento che noi accettiamo Gesù come nostro Salvatore, Dio ci ha dato questo Spirito che ha questi frutti: forza, amore e autocontrollo. Non uno, non tre, tutti e tre. Non due, tutti e tre. A quel punto, cosa dobbiamo fare? Condivisione con Dio. Leggo due versetti dal Salmo 94. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Condivisione. Se io non dico come sto al mio pastore, come posso sperare che lui capisca, al di là di una profezia, di una parola di Dio, come sto? Se io ho bisogno di aiuto, la prima cosa che faccio è andare da Dio e dirgli: Signore, sto per cadere. Tante volte mi rendo conto che se non lo faccio, non lo faccio per un motivo, perché ho paura del giudizio di chi ho di fronte. Se io vado dal mio pastore e dico: pastore, ho paura di cadere in tentazione. Ho paura perché sono tentato. Se non lo faccio tante volte è perché ho paura che lui mi giudichi. Tra l'altro anche mio suocero, quindi doppio giudizio, così, all inclusive. Quindi tra l'altro la cosa non mi è sicuramente facile. Ovviamente scherzo. Fino a un certo punto però, sai, la paura c'è. Quindi mi rendo conto che la prima cosa è l'ammissione. Signore, ho paura. Signore, sto per cadere. Signore, ho bisogno del tuo aiuto. E a quel punto la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quindi condivido con Dio le mie paure, condivido con Dio le mie incertezze. non dicendo: Signore, io sono sicurissimo. No, no, Signore, ho paura. Signore, sto per cadere, dammi una mano tu. E questo possiamo farlo con Dio, ma possiamo farlo anche con i nostri fratelli. Perché in Proverbi 12:25 la parola dice: la sofferenza del cuore abbatte l'uomo, ma la parola buona lo rallegra. Contiamo nella parola buona dei nostri fratelli, non abbiamo timore dei nostri giudizi. Dio ci ha dato uno spirito di amore, non uno spirito di giudizio. Chi accusa non siamo noi. Quando ci sentiamo accusati, non è Dio che ci accusa. Pastore, lo state dicendo da un po' di domeniche, siamo giustificati per fede, non temete il giudizio, non temete il giudizio dei fratelli. I vostri fratelli, ve lo dice la parola, hanno uno spirito di amore. E quello spirito d'amore potrà darvi quella buona parola di cui abbiamo bisogno. Quindi, condivisione con Dio, condivisione con i nostri fratelli. Frequentate le cellule. È un consiglio che vi do dal cuore. Quest'anno faremo un bellissimo percorso, tra l'altro, su scoprire i nostri ministeri, perché tutti siamo ministri, tutti siamo re sacerdoti. Ma è un momento che magari la domenica, sapete, è difficile, perché siamo qua in tanti, ci si incontra, ci si saluta, ciao, come stai, baci, abbracci, ognuno se ne va per la sua strada perché non c'è il tempo materiale. Nelle cellule, ce ne sono, grazie a Dio, un po' sparse per Bologna, c'è la possibilità di condividere con i fratelli, c'è la possibilità di pregare insieme, c'è la possibilità di stare insieme. Vedete, venerdì sera sono reduce da una bellissima riunione alla quale di solito non partecipo perché era a casa di Francesco, ma a Ferrara ripartirà tra poco, ed è stato un bellissimo tempo, non perché andava tutto bene, anzi, abbiamo elencato tutti i soggetti di preghiera e abbiamo perso le prime tre quarti d'ora a parlare solo delle cose che abbiamo intorno. Gloria a Dio, perché ognuno di noi può pregare gli uni per gli altri e possiamo pregare affinché Dio provveda per queste cose. Quindi, dopo la condivisione, andiamo alle promesse. E qua c'è da ridere, poco. Questa la conosciamo benissimo. Matteo 6, 26, 29 e poi salto al 31. La conosciamo probabilmente anche a memoria, ma ci terrei che ci prendessimo qualche minuto per riguardarla. Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla sua vita, della sua vita, alla durata della sua vita, scusate? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Non state dunque in ansia, dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Sapete perché questo passo è bello? E l'ho diviso non a caso così, perché vorrei parlare con chi si ritiene o chi ritiene di non valere nulla. Non valete voi molto più di loro. Messaggio per chi si ritiene di non valere: per Dio vali. E non è una pubblicità di uno shampoo per capelli, tu vali davvero. Noi valiamo, voi valete, per Dio. Dio ci ha fatto in modo stupendo. Dio non mi ha fatto in modo stupendo, però. Dio ci ha fatto in modo stupendo, punto. Dio non è che mi ha fatto in modo stupendo nonostante la mia miopia, quindi dovrei essere stupendo, però sono miope, quindi ho una colpa, no? La miopia è una cosa abbastanza comune, ma purtroppo ci sono magari problemi fisici che ci rendono un handicap non tanto fisico, ma mentale. Ci sentiamo sbagliati, ci sentiamo diversi, magari uno è più lento in un certo tipo di ragionamento, magari una persona ha un problema per cui ha bisogno di un insegnante di sostegno. Chi siamo noi per ribellarci al vasaio? Chi siamo noi per dire che non siamo fatti in modo stupendo? Allora partiamo dal presupposto che valiamo. E poi, e chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere una sola ora alla durata della sua vita? Di solito con la preoccupazione le ore di vita calano. Ve lo garantisco, perché se viviamo male, di sicuro le ore ne togliamo. E oltre a toglierla la nostra durata della vita, perdiamo anche tempo. Perché perdere tempo a preoccuparsi è tutto tempo che togliamo ad affidare le nostre cose a Dio. Quindi non vi dico di non preoccuparvi, perché se siete preoccupati sarete sempre preoccupati, per carità, e poi siete anche pienamente giustificati in questo. Il mio consiglio è: investite la vostra energia non nella preoccupazione in sé, non nell'ansiarvi per la preoccupazione, non preoccuparvi perché siete ansiosi per la preoccupazione, non perché vi preoccupate dell'ansia che vi preoccupa, dell'ansia che siete preoccupati perché siete ansiosi. E possiamo andare avanti anche 7-8 ore in questa maniera qua. Portate a Dio i vostri pesi, portateli a Lui e sarà Lui a provvedere nella pace.
e dopo lo vedremo. Ultima cosa, e perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Premetto una cosa, Dio non ci dice osservate come crescono i gigli della campagna e fate come loro, quindi non fate nulla. No, non dice questo, eh. Cioè, ci dice di darci da fare, ci dice di impegnarci. Ma con la consapevolezza che come Dio ha provveduto e costruisce quella meraviglia di pianeta che abbiamo intorno, allo stesso modo Dio provvederà per ognuno di noi. Si aspetta che facciamo una parte, ma in quella parte non è compresa la preoccupazione o l'ansia. Quindi non state dunque in ansia. Che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, vale il discorso di prima. Non preoccupatevi, perché il vostro Dio provvede. Il vostro Dio ha un piano davanti a voi. So che sono frasi che magari sentiamo una domenica sì e l'altra pure, no? Il Signore è colui che provvede, colui che provvede che provvederà, abbiamo anche un bellissimo canto. È vero perché è scritto qui. Dal momento che riconosciamo che la parola, che questa è parola di Dio, sappiamo che ci sono delle promesse e che il nostro Dio, come diceva una mia cara sorella l'altra sera, non ha un braccio più corto nell'ultimo periodo. Dio non ha ritratto il suo braccio, anzi, lo tiene più lungo, perché se dovesse giudicarci in questo momento per come siamo, come società, come tutto, no, facciamo che non ci pensiamo. Sappiamo che Dio ritarda a venire anche per questo, perché sta aspettando per cortesia che i suoi figli si manifestino e che tante persone possano convertirsi a lui. Dunque, arriviamo al punto del cosa fare. Anche qua, questo versetto lo conosciamo non a memoria, di più, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Allora io vi chiedo e mi chiedo, ma se questo versetto lo conosco a memoria, posso sapere perché al posto di pensare di avere un giogo leggero sulle spalle, cammino come se avessi 20 quintali su ogni spalla? Cioè quello che dico a me per primo, attenzione, parlo, questo viaggio l'ho fatto più per me e ringrazio Dio, e ringrazio il pastore per avermi dato l'opportunità di condividerlo, ma non perché sia qua a insegnare niente a nessuno, ma è una consapevolezza che sto maturando. Quando noi siamo schiacciati, non siamo schiacciati dai pesi di Dio. Il suo giogo è dolce e il suo carico è leggero. Se abbiamo pesantezza sulle spalle, è tutta nostra. Senza andare sullo spirituale, senza dire il nemico, senza dire questo o quell'altro, e chiaramente c'è anche questo, siamo noi che ci creiamo un bel po' di pesi sulle nostre spalle. Per quell'ansia da prestazione che, mi permetto, anche noi cristiani risentiamo, perché tante volte vogliamo essere santi, ma vogliamo essere santi con le nostre forze. Più noi ci sforzeremo a cercare di essere santi, più noi ci sforzeremo a controllarci, ad autocontrollarci, ad avere la forza, perché noi riusciremo a farlo, più noi saremo disillusi, saremo frustrati e saremo in ansia. Quindi questa promessa, riprendiamola, facciamolo, venite a me. È tipo la sesta volta in questi versetti che lo vediamo. Venite a me, andate a Dio, portate a Lui i pesi, i vostri pesi, sì sì, ognuno di noi ha dei pesi. Ha dei pesi più piccoli, più grossi, in questo momento c'è chi ha dei pesi enormi sui propri cuori. Ed è giustificato. Però c'è un Dio che è pronto ad accoglierli. Ed è morto per ognuno di questi. Bene, quindi abbiamo visto le promesse, abbiamo visto le condivisioni, abbiamo visto cosa non fare, abbiamo visto cosa fare. E andiamo alla seconda parte di questo messaggio, andando alla seconda definizione del nostro vocabolario, che dice forte desiderio, paura. E qui casca l'asino e io bevo un bicchiere d'acqua. Sapete perché? Perché tante volte abbiamo dei buonissimi propositi, ma sono nostri. Non ci preoccupiamo, spinto dal nostro desiderio di piacere a Dio, dal nostro desiderio di perseguire una strada, di chiederci, ma chissà cosa ne pensa Dio della strada che sto imboccando? Io ho vissuto, come vi dicevo prima, nell'ansia tanti mesi, perché ho scelto un lavoro, ho preso le responsabilità, ho preso tutto di petto, senza chiedermi cosa Dio ne pensasse. E Dio voleva che io fossi lì, ma voleva anche che ne parlassi con Lui. Dio non è una cosa, Dio è Dio vivente, il nostro Dio è vivente, il nostro Dio ci parla. Avete presente nei libri di Samuele quante volte Davide andava a Dio e diceva, Signore, vado di là o vado di là? Ma cose banali, tipo attacco un nemico da destra o da sinistra? E Dio gli diceva, non vedi tu, gli diceva, vai a destra, il nostro Dio ci parla. E se il nostro Dio non ci parla in quel momento lì, continuate, perseverate, perché Dio vi darà la parola di cui avete bisogno nel momento in cui vi sarà d'aiuto. Anche perché, se non facciamo così, partiamo a sprombattuto, partiamo testa bassa, a rieti, dritti per la nostra strada, perché noi sappiamo dove dobbiamo andare, noi siamo sicuri fino alla prima incertezza. E se non ho abbastanza soldi per il mio progetto? E se non ce la faccio? Cosa penseranno gli altri? E se Dio non vuole questo? E dopo glielo chiedi magari, no? E se Dio non vuole questo? E se? Non vi dico cosa diceva mio nonno di chi diceva troppi e se, perché non è questo luogo. Però vi posso dire una cosa. Che se abbiamo troppi e se, è per un motivo. È che non abbiamo interpellato Dio nei nostri progetti. Non sappiamo qual è la sua volontà. Potrebbe non essere il nostro posto, potrebbe non essere la nostra strada. Quello che vi dico è, fatevi un piacere, fatelo prima. Andate prima da Dio e ponete a Lui, no, i vostri progetti. Pensate al pastore quando si è pensato del nuovo locale. Cioè, sono quelle cose che se uno fa da Chito, prima o poi se ne pentirà, se non è il Signore a dirvi fallo. Ma vedremo fra un secondo esatto, ovvero qui, scusate, che la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. L'abbiamo vista anche alla cellula venerdì sera e non c'eravamo neanche messi d'accordo, non era vedere come Dio opera. La pace di Dio supera ogni intelligenza. Sapete cosa significa? Ne parlavamo l'altra sera, no? Perché possono esserci più valenze in questo, no? Per come la vedo io, vuol dire che non è una pace che io trovo perché tutti i tasselli sono al loro posto, perché tutto è perfettamente a posto, perché avrò i soldi per farlo, perché avrò la possibilità di farlo, avrò il tempo di farlo, avrò le risorse a mia disposizione, avrò le persone. No, perché Dio vuole e Dio quella pace ce la dà. Quando Giacomo disse questo locale lo prendiamo, l'unica cosa che ha detto c'è pace in questo nostro progetto, c'è pace. La pace, la cartina tornasole, se non siamo in pace, non vi dico di fermarvi, vi dico prendetevi un tempo per stare con Dio. Se siete in agitazione per un progetto, per quanto bellissimo sia, vi ripetisco, si parla di un locale nuovo per la Chiesa, per la gloria di Dio, prendetevi del tempo per stare con Dio. Il concetto è, non sono i miei buoni propositi, ma è la tua pace, Signore. I miei propositi sono ottimi, ma se tu non hai in piano questo, prima o poi lo capirò e temo di capirlo quando è troppo tardi. La nostra intelligenza è deleteria. Io personalmente sono uno che riflette molto, troppo, nelle cose che non importano, direbbe mia moglie. Poi non rifletto nelle cose importanti, tipo pulire la casa, fare le cose belle. Scusa amore se ti prendo, però d'altra parte è meraviglioso questo, soprattutto quando... Okay. Dice, e quello che conta non è il mio desiderio, è la mia preghiera, è quello che Dio mi darà e mi dirà di fare. Quindi siamo già in fase condivisione anche qua. E la condivisione è subito porre il vostro progetto davanti a Dio e subito dopo una condivisione continua. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la rocca della mia salvezza, Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare, non potrò. Se Dio ha costruito le fondamenta, non ci saranno vacilli, nessun terremoto, nessuno scossone. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, sempre. Non, ok, ho affidato il mio progetto a Dio, Dio mi ha detto che va bene, posso andare avanti, tanto Dio mi ha dato benestare, quindi non importa che lo interpello, tanto Lui andrà avanti, Lui sarà con me sempre, no? Perché noi siamo dei fenomeni, mi permetto sempre di parlare di me. Io faccio il primo passo con Dio, poi al secondo passo sono già sufficientemente sicuro da non avere più bisogno di Dio e quindi via per la mia strada. Ogni passo, Dio è la lampada al piede, illumina il primo, illumina il passo successivo, non più là. Tante volte noi non abbiamo il progetto delineato davanti, ma sappiamo che un passettino alla volta Dio illuminerà davanti ad ogni bivio, dal più piccolo al più grande. Quindi la condivisione è aprire il nostro cuore. Il canto diceva apri i miei occhi, apri gli occhi del mio cuore, ma tante volte sta a noi fare il primo passo. Apriamo il nostro cuore a Dio. È il discorso di prima. Signore, io da solo non ce la faccio. Io sono messo così. Più là non vado. E questo cambia. Perché c'è un momento nella vita di ognuno di noi in cui ci rendiamo conto che non possiamo più andare avanti da soli, ma è Dio che deve operare. Quindi cosa non dobbiamo fare? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E due, ve l'ho rimessa semplicemente perché è un versetto che io personalmente mi sono appeso davanti alla porta, quindi la mattina esco, leggo quello e dico benissimo, già partiamo male, perché io sono già preoccupato da circa un'ora quando arrivo a leggere il versetto sulla porta, no? Però almeno ho un momento per dire ok, scusami signore, adesso riparto un attimino da capo. Però non importa cosa non dobbiamo fare, importa cosa fare. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Noi non meritiamo granché, se mi permettete. Dio non si è sacrificato per noi perché eravamo degli stinchi di santi. Dio si è sacrificato per noi perché ci amava, perché altrimenti saremmo stati tutti condannati. Ok? Quindi tutto quello che abbiamo è in più. Quindi il mio consiglio è ringraziate Dio per tutto quello che avete, perché non è per nostro merito che ce l'abbiamo. Beh, non state dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. L'ennesima parentesi della vita di Ricky. La domenica mattina Ricky si sveglia ed è già in ansia per il lunedì di cosa andrà a fare per lavoro. È domenica, è il giorno del Signore, pensa al Signore. No, io sono già preoccupato per il lunedì. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Non preoccupatevi troppo in là. Dio è la nostra lampada al piede. Dio ci permetterà di capire un giorno dopo l'altro. Bene, dopo questa carrellata corposa di versetti della nostra parola di Dio, vi vorrei lasciare con tre promesse che non sono mie, sono di Dio. Vengono sempre dal manuale di istruzioni qua. Non so se io ero quando ero piccolo, c'era un telefilm che si chiamava Ralph Super Maxi Eroe. Questo telefilm racconta di questo personaggio a cui gli alieni regalano una tuta che gli dà dei superpoteri. Insieme alla tuta gli regalano un manuale di istruzioni. Lui lo perde, quindi ha questi superpoteri ma non sa cosa farsene, quindi decolla, si spadella contro una parete, no? È carinissimo questo telefilm. Allora, quello che vi voglio dire, al di là dell'esempio del telefilm, è il fatto che questo è il nostro manuale di istruzioni. Qui abbiamo le risposte. Dio ci ha dato uno spirito, ma ci ha dato anche una parola. Usiamo entrambe le cose saggiamente e credetemi, la nostra vita può davvero cambiare. Amen.
Amen.
Quindi, promesse di Dio, una di tre. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno o proponimento, a seconda delle traduzioni. Tutte. Quelli che amano. Voi amate Dio. E allora tutte le cose cooperano al bene della vostra vita. Punto. Semplice, essenziale. La semplicità del Vangelo, come si dice tante volte. Non ci sono grandi invenzioni intorno, no. Noi amiamo Dio, tutto coopera al bene. Non amiamo Dio, e non vi garantisco niente, ragazzi, che dobbiamo farci? E questo è. Quindi, promessa 2. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace, perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore, è la roccia dei secoli. Ok? A colui che è fermo nei suoi sentimenti. Fermo. Lì. Immobile, io mi fido di Dio, io amo Dio, lo amo oggi, lo amo domani, indipendentemente dalla situazione, io continuo ad amarlo, i miei sentimenti sono fermi lì. C'è una forma di disciplina in questo, è vero, perché tante volte il nostro amore parte, se ne va ad amare cose, oggetti, persone, per l'amor del cielo, va tutto benissimo, ma c'è un amore che viene prima di questi, ed è quell'amore che ci permette di avere la pace, perché sappiamo in chi crediamo. Non siamo empi. Siamo giusti. Empi non nel senso, no, sei un empio, pentiti, finirà. No, empio nel senso, fidiamoci di Dio. È molto semplice in realtà. Ultima promessa, ma non per ordine di importanza. Geremia 17, 7, 8. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Sapete, sono stato in Germania un paio di settimane fa per lavoro ed era incredibile vedere la siccità dall'alto che c'è in Italia. È impressionante, è giallo. Arrivare in Germania e vedere tutto verde è un qualcosa di meraviglioso. E scattano le preoccupazioni, perché allora è nevicato, abbiamo avuto la nevicata più grossa della storia, ma è stata come, a livello di acqua, come una pioggia di 3 giorni. Questa è stata la misurazione. Quindi abbiamo nevicate, disagi, non si vede, niente, perché siamo in siccità. Ed ora siamo in siccità, quindi possiamo vedere 2 cose, il disagio della neve, la siccità, o possiamo, dov'è? Qua. O possiamo allungare le nostre radici lungo un fiume che non è un fiume fisico. I fiumi attorno a noi possono essere secchi, ma se un fiume, una fonte di acqua viva che non smetterà mai di erogare acqua nella nostra vita, però con una piccolissima premessa: benedetto l'uomo che confida nel Signore. Non vi si chiede di fare tanto, vi si chiede di credere, fidarsi di Dio. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Basta, amen. Amen. E anche domani, a sua sfuggione sto fanno, domani. Poi domani ce lo ripetiamo per dopodomani, poi dopodomani ce lo ripetiamo per dopodomani e poi lo sappiamo. Quindi, per chiudere, e vi ringrazio per essere sopravvissuti, sei ansioso perché ti preoccupi troppo? Oppure sei ansioso perché vuoi fare troppo? In entrambi i casi sei in ansia. Beh, sappi una cosa, che non potete sconfiggere l'ansia preoccupandovi perché siete ansiosi. Potete solo sconfiggerla affidando tutto questo a chi può fare veramente qualcosa. Che Dio ci benedica.
Oh mio Signore, nelle mani tue la vita.